mio cuore di fiabe da narrare.
C'era una volta.
Musica 7, vite riavvolte su Radio Statale. Musica 7, 21 maggio, ore 8 e 10 più o meno, inizia Musica 7 con questa nuova puntata. Lunedì 21 maggio, l'ho detto, lunedì 21 maggio,
sì.
Lunedì 21 maggio. E, iniziamo questa nuova puntata, avete già sentito al microfono c'è Michela Serra qui e avete già sentito una splendida voce femminile che è quella di Francesca Motta.
Wow, buonasera a tutti e grazie Michele per l'invito.
Buonasera a te, grazie ancora per averci portato un'altra storia, guarda caso sempre una donna.
Sempre, è incredibile, sì, è incredibile, incredibile,
incredibile.
Sì, io qua porto le quote rosa, diciamo, esatto, in questo programma, però insomma sono contenta di farlo e poi alla fine anche tu mi hai dato ragione.
Assolutamente, quindi. Perché è una bellissima storia. Gireremo il mondo, c'è un anniversario importante che è quello del 50° anno del 1968 che ricorre appunto nel 2018, lo andremo a raccontare in questa storia. Ma non perdiamoci in chiacchiere inutili, vi abbiamo già spoilerato che si tratta di una donna e dopo la canzone parte la storia.
Thank you.
Nei manuali di letteratura italiana contemporanea vengono citate pochissime donne. Nel cumulo di prosatori maschili, Calvino, Moravia, Gadda, Svevo e tutti gli altri, solo due nomi femminili sembrano meritarsi un capitolo tutto per sé: Elsa Morante e Natalia Ginzburg. Il Novecento italiano ha davvero visto così poche scrittrici? Nel secolo più ricco di letteratura, di voci e di parole, com'è possibile che solo due donne abbiano scritto romanzi degni di essere letti? Davvero le letterate non sanno fare altro che scrivere romanzi rosa? La verità è, come spesso accade, molto più complessa di quello che appare.
Lo scorso secolo ha conosciuto voci femminili incredibili, donne che hanno compreso la loro condizione subalterna molto prima di tutte le altre, donne che hanno lottato per cambiare le cose, donne che hanno partecipato alla guerra e alla resistenza, guardando la storia, quella con la S maiuscola, da un'altra prospettiva. Donne che, su tacchi vertiginosi, si sono inerpicate sulle macerie della propria esistenza e hanno avuto la forza e il coraggio di raccontarla, anche a costo di risultare inadeguate, scomode, fastidiose e indecenti.
Sandra Petrignani, curatrice di Le Signore della Scrittura, un volume che raccoglie 10 interviste a scrittrici italiane del secondo Novecento, scrive nell'introduzione: «Durare. 10 scrittrici della lunga vita alle spalle, vita che si estende per quasi un intero secolo. Dalle vertigini, e insieme, persino nella nostra epoca irriverente, piega il rispetto. Durare è già un merito, durare e scrivere un altro, specie se a scrivere è una donna». Si tratta di donne incredibili, funambole sull'orlo di un canone letterario che non le ha mai riconosciute, un canone creato da uomini per uomini, carico di pregiudizi e cieco di fronte al cambiamento.
Tra le scrittrici intervistate dalla Petrignani c'è anche la nostra protagonista. Ce la immaginiamo seduta al tavolino di un caffè di Parigi, i capelli biondi perfettamente in ordine, i grandi occhi azzurri e severi puntati sull'interlocutore, la sigaretta accesa tra le dita. Scrittrice ma anche giornalista, partigiana, radiocronista e poetessa, la protagonista di questa puntata di Musica 7 è Alba De Céspedes.
Teresa, non piangere.
Alba Carla Lauritai de Cespedes i Bertini nasce a Roma l'11 marzo del 1911. I genitori sono l'italiana Laura Bertini e Carlos Manuel de Cespedes y Quesada, ministro plenipotenziario della Repubblica Cubana e nipote del rivoluzionario Carlos Manuel de Cespedes de Castillo, che guidò Cuba verso l'indipendenza nel 1868. Sono figlia di un grande amore durato fino all'ultimo giorno, ricorda Alba. Vivevo accanto a due amanti che si amavano follemente. Tutto ciò che vedevo da piccola mi arrivava attraverso gli occhi dell'amore. Ecco perché, probabilmente, i sentimenti assoluti hanno per me un'importanza fondamentale.
Cresciuta in una famiglia benestante e politicamente impegnata in senso progressista e antifascista, Alba vive un'infanzia cosmopolita, spostandosi tra Roma e Parigi, spesso ospite di parenti a causa delle frequenti assenze dei genitori, perfettamente bilingue. La sua formazione viene affidata a due istitutrici private. Forse volenterosa di riprodurre quell'amore sconfinato che legava i suoi genitori, a soli 15 anni si sposa con il conte Giuseppe Antamoro e nel 1928 dà alla luce il suo primo e unico figlio, Franco. Ma non tutti i matrimoni sono destinati a durare in eterno e Alba, appena ventenne, lascia il marito e si trasferisce col figlio in un piccolo appartamento a Roma.
È una giovane donna sola, con un figlio a carico e deve guadagnare per vivere. Anche perché suo padre è stato chiarissimo. Le passerà un assegno mensile per 2 anni, dopodiché, qualora non si sia trovato un lavoro, smetterà di finanziarla, costringendola a tornare a vivere in famiglia. Alba è una donna decisa e non riesce a pensare di sacrificare il proprio appartamento e la propria indipendenza. Ogni giorno si ritrova a passare davanti alla tipografia del Giornale d'Italia e l'odore di inchiostro che emanano quelle stanze al piano terra la incuriosisce terribilmente. A volte si attacca alle sbarre delle finestre per sentirlo meglio, altre prova a spiare l'interno.
L'inchiostro ad Alba de Cespedes è sempre piaciuto, soprattutto quando a tenere la penna è lei stessa. La prima poesia la scrive a 5 anni e non riesce più a smettere. Davanti alla tipografia, inebriata dal profumo dell'inchiostro, pur con poche speranze decide di provarci e invia alcune novelle al Giornale d'Italia. Una sera Alba riceve la chiamata di un amico. Ma sei tu che hai pubblicato un racconto sul Giornale d'Italia? Il racconto di oggi è firmato A. De Cespedes. È il 1934. In Italia la cultura è interamente sottoposta al ferreo controllo del regime. Le donne che scrivono, si sa, non piacciono ai fascisti e i giornali tentano di pubblicare il minor numero di nomi femminili possibile. Alba, al culmine della gioia nonostante quel nome ridotto a una semplice iniziale, scende di corsa per strada, raggiunge trafelata la prima edicola che trova e acquista 24 copie del Giornale d'Italia. È l'inizio della sua carriera da scrittrice e giornalista.
L'anno seguente, nel 1935, compare la sua prima raccolta di racconti brevi, L'anima degli altri, e nel 1938, mentre Alba è a Cuba a prendersi cura del padre malato, Mondadori pubblica il suo primo romanzo, Nessuno torna indietro. Il libro racconta, sullo sfondo dell'Italia fascista, le vicende di 8 ragazze, diverse per estrazione sociale e provenienza geografica, ma unite nel microcosmo di un elegante pensionato per universitarie. Alba de Cespedes osa, in quegli anni, dar voce a una femminilità libera, conscia di sé, desiderosa di ridefinire i contorni della propria esistenza e completamente estranea ad ogni idea di angelo del focolare. Come prevedibile, la censura fascista non tarda a farsi sentire. Il libro riesce a scampare i tagli richiesti dall'ufficio della censura solo grazie ad Arnoldo Mondadori, capace, come sempre nella sua carriera, di aggirare il veto del regime. Il romanzo ottiene uno straordinario successo di critica e pubblico e vince anche il premio Viareggio, ex equo con Vincenzo Cardarelli, vittoria che però verrà annullata ad entrambi nel giro di qualche ora per motivi politici.
Io comparvi 17 volte di fronte alla commissione della censura per questo libro e mi domandavano sempre: lei si vergogna di aver scritto questo libro? Dicevo no. Lei perché non lo ritira? Non lo voglio ritirare. Perché non taglia queste cose? Perfino volevano che io lo volgessi al voi. Io ho detto no, preferisco in questo caso, preferisco ritirarlo.
Thank you.
Al regime fascista una come Alba de Céspedes non può proprio piacere. Dal 1939 la scrittrice viene tenuta d'occhio regolarmente. Tra il 1941 e il 1943 Alba fa sempre più fatica a pubblicare qualcosa e anche le redazioni con cui collabora tendono ad allontanarla. Sono anni in cui l'autrice viene continuamente convocata al Ministero della Cultura Popolare. Il 17 luglio del 1943 il ministro Mezzasoma le comunica: lei è come morta, non può più scrivere su nessun giornale. La risposta di Alba de Céspedes è schietta: non importa, sto scrivendo un romanzo. Io impiego molto tempo a scrivere i miei libri, 3, anche 5 anni. Finirà molto prima il fascismo. Il 25 luglio, una settimana dopo quell'incontro, il regime effettivamente cade.
Il 23 settembre 1943, insieme al compagno Franco Bunos, conosciuto in quegli anni, Alba lascia Roma. La capitale è in una condizione tragica, rastrellamenti e perquisizioni sono all'ordine del giorno. I due fuggono verso Bari, attraversando le linee tedesche, procedono stretti stretti sul terreno minato, fra i cadaveri, pensando che, se gli fosse andata male, almeno sarebbero saltati insieme, sulla stessa bomba. Per un mese sono costretti a sostare in Abruzzo, dormendo nelle cascine o nei boschi per sfuggire ai tedeschi, insieme ad altri fuggiaschi. Arrivata a Bari, però, per Alba de Céspedes inizia una nuova vita.
L'Italia combatte. Questa trasmissione è dedicata ai patrioti italiani che lottano contro i tedeschi.
La storia di Radio Bari inizia molto prima dell'armistizio. Entrata in funzione il 7 agosto 1932, viene inaugurata ufficialmente il 6 settembre alle ore 10, all'apertura della terza fiera del Levante, trasmettendo la lettura di un messaggio di Benito Mussolini. La radio che trasmette dal quartiere di Ceglie del Campo, lontano dal mare, durante la Seconda Guerra Mondiale non subisce alcun danno agli impianti. Con l'annuncio dell'armistizio, gli alleati si adoperano per poter sfruttare gli impianti di Bari. Il maggiore britannico Ian Greenlees, con l'ordine di salvare Radio Bari e di iniziare le trasmissioni, raduna attorno l'emittente le voci della sinistra pugliese. Da quel momento Radio Bari diventa la voce indiscussa dell'antifascismo militante.
Qui si inserisce Alba de Céspedes, che inizia a lavorare all'emittente radiofonica scegliendo per sé lo pseudonimo di Clorinda, la guerriera della Gerusalemme liberata. Clorinda prende parola all'interno della trasmissione Italia combatte e sollecita la partecipazione alla resistenza. E ancora una volta Alba si rivolge in particolare alle donne.
Credete di non poter far nulla, voi, chiuse nel giro della vostra vita consueta, casa e ufficio, credete. E invece io vi dico che potete, voi, proprio voi, col vostro grembiulino nero, davanti alla vostra macchina da scrivere, essere altrettanto utili di un patriota o di un soldato. A voi sono dettate certe lettere che avrebbero a volte tutt'altro significato, con un piccolo errore di macchina, con una parola saltata. E una data alterata può essere più utile di 10 fucili. Vi chiediamo un continuo, sordo sabotaggio sotterraneo. Ricordatevi che per essere un patriota è necessario odiare i tedeschi e i fascisti, ma dovete odiarli dal mattino alla sera, pensando, studiando continuamente il modo di nuocere loro.
Caribo Giambo Buono, Leo giù a Cale Sana. Caribo Buona, Leo giù a Cale Sana. A Santa Sana, Icio, a Santa Sana. Cascio a Pana, a Pana giù a Cale Sana. Olele, olele, Maliba Magazine. Olele, olele, Maliba Magazine. Luca, Luca, a Santa Sana, Icio. Best.
Nel 1944, tornata a Roma, sente il bisogno di riprendere in mano il suo lavoro, dopo gli orrori della guerra. In quest'anno fonda la rivista letteraria Mercurio, mensile di politica, arte e scienza, attiva fino al 1948. Un progetto culturale dove si incontravano passione civile e interesse letterario, e al quale aderiscono firme di eccellenza come Goffredo Bellonci, Alberto Moravia, Eugenio Montale, Sibilla Aleramo, Paola Masino, Natalia Ginzburg e molti altri. Alba, trentenne, si firma il direttore, lasciando di stucco tutti coloro che ancora l'appellano come signorina. Nei 4 anni di vita Mercurio vede grandi difficoltà economiche. Non ha né un editore né un partito alle spalle, si regge sulle sole forze del gruppo di redazione e sull'entusiasmo della sua direttrice. Alba è convinta che, per rimettere in sesto l'Italia, bisogna prima rimettere in sesto se stessi, essere eticamente impeccabili. Ripartire da zero nella costruzione di una civiltà. In ogni caso, nessun impegno politico distoglie Alba dalla questione che ha più a cuore, quella femminile. proprio sulle pagine di Mercurio, per l'esattezza su quella del numero 3639, datate marzo-giugno 1948, Natalia Ginzburg pubblica il suo celebre discorso sulle donne.
L'altro giorno mi è capitato tra le mani un articolo che avevo scritto subito dopo la liberazione e ci sono rimasto un po' male. Era piuttosto stupido. Quel mio articolo parlava delle donne in genere e diceva delle cose che si sanno. Diceva che le donne non sono poi tanto peggio degli uomini e possono fare anche loro qualcosa di buono se ci si mettono, se la società le aiuta e così via. Ma era stupido perché non mi curavo di vedere come le donne erano davvero. Le donne di cui parlavo allora erano donne inventate. Niente affatto simile a me o alle donne che mi è successo di incontrare nella mia vita. Così come ne parlavo, pareva facilissimo tirarle fuori dalla schiavitù e farne degli esseri liberi. E invece avevo tralasciato di dire una cosa molto importante. Che le donne hanno la cattiva abitudine di cascare ogni tanto in un pozzo, di lasciarsi prendere da una tremenda malinconia e affogarci dentro, e annaspare per tornare a galla. Questo è il vero guaio delle donne. Ho conosciuto moltissime donne, donne tranquille e donne non tranquille. Ma nel pozzo ci cascano anche le donne tranquille. Tutte cascano nel pozzo ogni tanto.
Natalia Ginzburg conclude il discorso in maniera decisa e perentoria. Le donne devono imparare a non cadere nel pozzo. Perché un essere libero non casca quasi mai nel pozzo e non pensa sempre a se stesso, ma si occupa di tutte le cose importanti e serie che ci sono al mondo. E si occupa di se stesso soltanto per sforzarsi di essere ogni giorno più libero. Nello stesso numero, proprio sotto il testo di Natalia, troviamo la risposta della direttrice, Alba De Cespedes.
Ti dirò che nel pubblicare il tuo discorso ho dovuto vincere un senso istintivo di pudore, lo stesso, certo, che tu avrei dovuto vincere nello scriverlo. Poiché anch'io, come tutte le donne, ho grande antica pratica di pozzi. Mi accade spesso di cadervi e vi cado proprio di schianto, appunto, perché tutti credono che io sia una donna forte e io stessa, quando sono fuori dal pozzo, lo credo. Ma, al contrario di te, io credo che questi pozzi siano la nostra forza, poiché ogni volta che cadiamo in un pozzo noi scendiamo alle più profonde radici del nostro essere umano e nel riaffiorare portiamo in noi esperienze tali che ci permettono tutto quello che gli uomini, i quali non cadono mai nel pozzo, non comprenderanno mai. Tu dici che le donne non sono esseri liberi e io credo invece che debbano soltanto acquisire la consapevolezza delle virtù di quel pozzo e diffondere la luce delle esperienze fatte al fondo di esso, le quali costituiscono il fondamento di quella solidarietà, oggi segreta e istintiva, domani consapevole e palese, che si forma fra le donne anche sconosciute l'una all'altra. Scusa, mia cara, questa lunga lettera, ma volevo dirti che, a parer mio, le donne sono esseri liberi e, tra l'altro, volontariamente accettano di essere spinte nel pozzo. Delle sofferenze che esse patiscono nel pozzo vorrei parlarti a lungo, perché tutte le sofferenze sono nella vita delle donne. Ma allora, per essere perfettamente onesta, dovrei anche parlarti di tutte le gioie che esse trovano in loro. E di questo non posso parlarti oggi perché mi trovo, come spesso, nel pozzo. Ti abbraccio, cara. Alba De Cespedes.
Yeah.
Dopo l'esperienza di Mercurio, Alba tornerà a scrivere romanzi. Nel 49 pubblica L'erabolatissimo, poi revisionato, Dalla parte di lei, e 3 anni dopo Quaderno proibito. Sono anni in cui Alba fa la spola tra Roma e L'Avana, dove il marito era stato nominato a Washington primo segretario dell'ambasciata d'Italia, scrivendo su giornali statunitensi e intrattenendo una fitta corrispondenza con l'ambiente intellettuale italiano. Sono anni difficili per Alba. Temo di non aver più la forza, peggio, la passione necessaria per scrivere, confessa l'amica Paola Masino. Tale sensazione si acuisce, prima per l'improvvisa morte della madre nel 1956 e poi, al suo ritorno da Cuba, per la fine dell'amore con Franco Bunos. Tornata in Italia, Alba nota quel degrado che ritrarrà nel romanzo Il rimorso, non a caso tra i più riusciti, e che la spingerà a lasciare sempre più spesso Roma per Parigi.
Dopo la pubblicazione nel 68 del romanzo La bambolona, che nello stesso anno verrà trasposto in commedia cinematografica da Franco Giraldi, Alba de Céspedes lascerà definitivamente l'Italia per il quartiere latino di Parigi. In Francia continuerà a lavorare come scrittrice, pubblicando anche il romanzo Son sorte lieu que la nuit, interamente in lingua francese. Il 1968 è un anno cruciale per Alba de Céspedes. A Parigi vive le rivolte del maggio francese e subito dopo viene invitata a Cuba da Fidel Castro. La scrittrice matura l'idea che ciò che sta facendo Fidel Castro a Cuba in quegli anni è esattamente lo stesso che fece suo nonno nella Cuba sottoposta alla dominazione spagnola. E effettivamente Fidel Castro, nel centenario della liberazione, vuole al suo fianco la nipote di Carlos Manuel de Céspedes de Castillo. Il discorso che Alba pronuncia in piazza verrà riportato dal Granma, il giornale più importante di Cuba. Alba de Céspedes muore nel 1997. Il suo ultimo romanzo, Con grande amore, dedicato a Fidel Castro e alla rivoluzione cubana, è rimasto incompiuto. Guajira para el recuerdo.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante.
Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante.
Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Adelante, como junto a ti seguimos, y con Cuba te decimos, hasta siempre, comandante, aquí se quedará claro. comandante Che Guevara.
Era comandante Che Guevara dei Buena Vista Social Club per concludere la nostra storia di Alba De Cespedes, questa scrittrice, giornalista, radiofonica, non so.
Chi più ne ha più ne mette.
Vuoi dire qualcos'altro, ecco, insomma. Diciamo che abbiamo raccontato veramente, cioè, lei ha fatto di tutto nella sua vita, l'abbiamo raccontato appunto, grazie anche a Francesca, che è l'autrice dei testi, diciamolo.
Wow.
In questa puntata. Francesca Motta, autrice dei testi. Francesca Motta, autrice dei testi.
Basta, cioè la scrivo in quarta di copertina del
se
mio
qualcuno
libro.
Ci sta sentendo, capito, di importante magari, che
certo, magari mi cerca su LinkedIn. Esatto. E ci siamo, ad
esatto
fatta.
Mettilo su LinkedIn.
Esatto.
Questa scrittrice che, insomma, ne abbiamo raccontate tante di scrittrici, appunto, come dire, liberate, se vogliamo definirle così. C'è stata Natalia Ginzburg, ne abbiamo anche di episodi comunque sulla liberazione, diciamo che ne abbiamo raccontati molti, e questo era comunque non c'era solo l'Italia in questo episodio, diciamo, ho notato questa cosa.
No,
quindi...
sì, lei diciamo che intanto appunto cresce tra Parigi e Roma, quindi comunque già di per sé lei ha una formazione un po' diversa. E poi sì, diciamo che tra le varie storie quella di Natalia Ginzburg è piuttosto conosciuta, perché appunto la Ginzburg ha la fortuna e anche il merito, non c'è niente da dire, il merito e la fortuna di essere una delle autrici italiane novecentesche più conosciute. Purtroppo tante altre come Alba De Cespedes, Goliardo Sapienza, ma anche Paola Masino, che se ne è parlato prima, e varie di Fausta Cialente, così chi più ne ha più ne metta, purtroppo sono, diciamo che non vengono più ricordate così tanto. E secondo me nel caso di poi personaggi che, oltre a quello che può essere la scrittura, hanno dato tanto a livello storico come Alba De Cespedes, è giusto, insomma, un po' riportarle in auge.
In auge, assolutamente. Comunque abbiamo raccontato anche con te, ricordiamolo, una scrittrice poco conosciuta.
Goliarda Sapienza.
Nella scorsa serie di Musica 7, nella scorsa stagione di Musica 7, sembra una serie su Netflix, no, non è
stagione
su Netflix,
stagione 1,
solo su Radio Statale, e quest'oggi appunto ci sembrava l'occasione adatta per raccontare su la storia di Alba De Cespedes. Lunedì prossimo saremo nella grande redazione, tra la grande redazione di Musica 7 saremo appunto in due, io e Michele Polletta dal PK Caffè, o dagli Scanzonati, quello che volete, insomma.
O dalle Turatere, insomma,
lui è un po' uno,
sì,
e trino,
sì,
diciamo,
esatto,
una cosa del,
esatto,
genere, se vogliamo essere blasfemi. E vi salutiamo e vi ringraziamo per averci ascoltato. Saluto Francesca.
Grazie a te per avermi invitata, e ascoltate Musica 7, ascoltatela soprattutto anche nella formazione maschile di Musica 7. Adesso mai dire mai che io e Giulia riprendiamo il comando, ma qui, insomma,
il
diciamo
potere,
che
lo scettro,
anche tra gli uomini sono bravi, dai, glielo possiamo concedere.
Grazie, prego
Michele, prego.
Vi ricordo che questo programma eravamo due uomini all'inizio.
Sì, esatto, e adesso invece anarchia, come vedi.
Esatto,
quindi...
esatto. Ma la vogliamo, è voluta, è un'anarchia voluta. Assolutamente. Vi salutiamo, tanti cari saluti Tatoni.
Come abbiamo citato alla fine del nostro testo,
diciamo,
Google Drive, sì, perché ho voluto chiudere in bellezza. E
vi salutiamo alla prossima,
alla
lunedì prossimo. Ciao.